Amici ascoltatori, ancora ben trovati. Prosegue come ogni lunedì il nostro appuntamento sportivo. E saluto subito in collegamento dalla redazione sportiva di Milano, di Avvenire, Massimiliano Castellani. Buongiorno, nostro opinionista. Massimiliano, ancora qualche momento per il collegamento, mentre dovrebbe essere collegato anche Don Biancalani, presidente onorario della Nazionale Italiana Religiosi. Don Leonardo, eccoci.
Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori.
Grazie, tra qualche istante dovremmo andare anche a Milano nella redazione sportiva. Eccoci, grazie anche a te. Amici, due opinionisti di questa nostra squadra sportiva del lunedì sul canale 105 Live della Radio Vaticana. Allora, è finito il discorso scudetto per la Roma, Castellani? Castellani non risponde. Biancalani, la stessa domanda.
L'Inter è padrona del suo destino, quindi al 99% sì, però il calcio è bello perché è imprevedibile.
Secondo te è stata un po' una beffa quella di ieri all'Olimpico per la Roma contro la Samp?
Beh, c'era da aspettarselo, era l'ultimo scoglio in vista dello scudetto, la Sampdoria era molto motivata e di conseguenza certamente è stata una partita molto difficile per la Roma, che ho visto anche un po' sulle gambe. Non dimentichiamoci che siamo alla 35esima giornata.
Castellani, speriamo che la linea sia definitivamente buona. Allora, una mia interpretazione, già con la Lazio domenica scorsa la Roma aveva dimostrato qualche difficoltà, ieri la sconfitta. Secondo te c'è una certa relazione tra questo o la Roma ha dato il massimo e più di questo non è più in grado di dare?
Ma la Roma innanzitutto ha dato il massimo in questo campionato, perché ricordiamoci che quando è arrivato Ranieri l'ha trovata a zero punti, quindi è stato fatto un lavoro con 14-15 giocatori, poi a differenza invece dell'Inter che ha una rosa di quasi 30 giocatori. E, sì, aveva sofferto molto anche con l'Atalanta e ha sofferto anche con la Lazio, e il calcio è fatto di episodi. Con la Lazio c'era una sconfitta forse, invece ci sono stati dei gol di Vucinic con un tiro e mezzo, un rigore e una punizione. E ieri, il primo tempo, paradossalmente, la Roma, come ha detto Ranieri, aveva giocato il miglior primo tempo da quando lui l'allena. Era una partita che poteva chiudere sul 2-3-0 e invece alla fine si è ritrovata sconfitta. Quindi il calcio è fatto anche di episodi.
Ieri molte lacrime allo stadio sono state scorse. Abbiamo visto comunque un tecnico, Ranieri, che ci crede ancora, così almeno ha dichiarato, senza dubbio.
Beh, io penso che lo scudetto morale abbia vinto Ranieri, perché ha sempre sdrammatizzato, non si è mai nemmeno calato nella parte dello speciale né della parte dello sconfitto. Ha sempre assunto un atteggiamento molto neutro, sia in caso anche nei momenti di maggior successo, come la vittoria sull'Inter, ad esempio, uno scontro diretto. Le lacrime ci stanno perché comunque la Roma aveva fatto un piccolo capolavoro, erano ormai a 10 metri dal traguardo, insomma cadere a 10 metri dal traguardo è veramente abbastanza doloroso.
Don Biancalani, la Lazio può fare il miracolo battendo l'Internazionale a Roma?
Non so quante motivazioni possa avere, certamente sì, è una squadra molto in forma, l'abbiamo vista anche nel derby, potrebbe fare lo sgambetto, non dimentichiamoci che l'Inter mercoledì si gioca una fetta importante della stagione, quindi sarà anche abbastanza stanca.
Castellani, i romanisti però non ci credono che la Lazio possa battere l'Inter, o non ci vogliono credere?
Diciamo che la Lazio potrebbe ridare lo sgarbo a Totti degli sfottò facendo una partita leggera, una partita fra amici e tra gemellati con l'Inter, e andarsi a trovare poi la salvezza nelle prossime due giornate. Quindi secondo me, anche io credo che sarà un po' una festa, e non penso che la Lazio voglia fare un secondo 5 maggio, sarebbe un po' troppo per l'Inter.
In studio abbiamo il nostro collega Lo Monaco, un collega giornalista dei radiogiornali, che è tifoso della Sampdoria, pur vivendo a Roma. E allora, innanzitutto, come nasce questa tua fede? Perché non è facile essere sampdoriani a Roma.
Innanzitutto è una fede ereditata da mio padre, che sin da piccolo ha sempre amato i colori della Sampdoria, io ho ereditato questa bella passione. Vorrei lasciare due istantanee dalla partita di ieri, una proprio sulla situazione della gara, secondo me condizionata da una pressione psicologica da parte della Roma, invece una situazione di serenità emotiva da parte della Sampdoria, che veniva da un ciclo positivo, perché abbiamo battuto abbiamo tra virgolette battuto il Genoa nel derby, poi la Juventus, il Milan, quindi una situazione dal punto di vista emotivo, psicologico positiva per la Sampdoria, e dall'altra parte invece c'era una Roma che doveva vincere a tutti i costi, e questa costrizione psicologica della Roma di dover vincere a tutti i costi è costata caro, perché a quel punto la Roma si è sbilanciata e la Samp in contropiede ha agito molto bene sfruttando proprio questa proposizione sbilanciata da parte della Roma, che ha inserito anche Taddei. A un certo punto c'erano quattro attaccanti praticamente della Roma, e la Sampdoria con Pazzini appunto molto bene. Quindi questa, diciamo, un po' l'istantanea della fotografia, questa istantanea della partita di ieri. Poi l'altra istantanea che vorrei lasciare è quella proprio del virtuosismo della Sampdoria dal punto di vista proprio della gestione economica. Qui parliamo spesso di etica del calcio. Se vogliamo fare un po' una classifica dei punti conquistati, al primo posto come spesa per singolo punto c'è la Juventus con oltre 2 milioni, facendo un po' il monte ingaggi di ogni singolo giocatore, ogni punto è costato 2 milioni di euro, anche di più. Stessa cosa l'Inter al secondo posto in questa classifica dispendiosa. Poi c'è il Milan, quarta la Roma. Per arrivare alla Sampdoria dobbiamo arrivare al decimo posto, quindi questo è un dato secondo me interessante, cioè una classifica, se vogliamo vedere dal punto di vista economico, che ci dice come la Sampdoria sia stata accorta. Qualcuno potrà dire, certo, a Genova sono abituati a voler spendere poco, ma non è solo questo, perché Garrone ha anche investito molto negli ultimi anni. La Sampdoria in 10 anni di presidenza di Garrone per 6 volte ha centrato comunque un obiettivo prestigioso come quello di una qualificazione in Europa. Quest'anno potrebbe arrivare addirittura la qualificazione per un posto in Champions League. Poi ci sono progetti molto importanti da parte della presidenza della Sampdoria con Garrone, addirittura si parla di costruire uno stadio nella zona dell'aeroporto di Genova. Questo sta a significare che c'è sicuramente una squadra forte, importante, costruita in modo intelligente intorno a due fuoriclasse che sono Cassano e Pazzini, però dall'altra c'è anche una società economicamente forte che sostiene il bilancio in modo virtuoso.
E questa è la testimonianza di Amedeo Lo Monaco, nostro collega giornalista della Radio Vaticana, romano ma tifoso della Sampdoria. Castellani, che commento vuoi fare? Tra l'altro c'è da parlare anche di dell'ex romanista Cassano, che ieri ha fatto un assist vincente poi per un gol della Samp.
Ma ha fatto, sì, come dice lui, un'istantanea perfetta, nel senso che la Sampdoria è in effetti una delle grandi realtà del nostro campionato, in cui si riescono a fare ancora delle cose di qualità spendendo pochi soldi. Penso che sulla stessa linea potrebbe essere anche il progetto della Fiorentina, e tra le squadre di bassa classifica, ma che comunque secondo me vincono ogni anno lo scudetto con la salvezza, ci sono squadre come il Cagliari o il Chievo. Per quanto riguarda la Sampdoria è un peccato, perché io so che abbiamo fatto molte volte questi discorsi, e ogni cittadino italiano, siamo 60 milioni di commissari tecnici, ognuno di noi ha già la sua nazionale pronta per il Sudafrica. Però lasciare Cassano e Pazzini a casa è un peccato, e credo anche che...
Qui siamo già in chiave mondiale.
Sì, e credo anche che un Pazzini da solo non possa forse reggere l'impatto, perché ha necessariamente bisogno di Cassano, che riesce a trovarlo occhi chiusi in ogni parte del campo.
Beh, potremmo guardare anche al Palermo, allora anche Miccoli certamente è un giocatore in grande forma in questo momento.
Sì, purtroppo diciamo che Cassano e Miccoli pagano una certa antipatia di fondo da parte del CT, il quale più o meno diplomaticamente, insomma, più volte l'ha espressa.
Pensi che Totti, Don Biancalani, possa essere della spedizione in Sudafrica?
Penso di no, che a un certo punto anche lui stesso forse rinuncerà, perché sente un po' il peso anche degli acciacchi di una stagione per lui sicuramente massacrante e piena di infortuni.
Lo Monaco, come vedi la nostra spedizione sudafricana? Cominciamo ad aprire questo capitolo del mondiale di calcio ormai alle porte praticamente.
Ma innanzitutto mi associo alla considerazione su Pazzini, che merita sicuramente la nazionale. Non so quanto Pazzini possa essere, tra virgolette, scisso da Cassano, perché questa è una coppia atomica. Per certi versi ricorda un pochettino, anche se quella era un'altra squadra, la coppia Mancini-Vialli. Anche in quel caso è stata poco utilizzata dai CT di allora della nazionale. In questo caso non vorrei che si ripeta un errore, quello di non considerare giocatori di squadre non della primissima fascia, che però meritano assolutamente di poter dare il loro contributo alla nazionale, una nazionale che potrebbe far bene anche con Cassano e Pazzini, però Pazzini è un giocatore apparentemente poco visibile, quindi può dare l'impressione che sia un po' avulso dal gioco, un po' lontano dai meccanismi di gioco, poi in realtà nei momenti importanti sa essere molto incisivo, e con Cassano può essere sicuramente innescata quest'arma in più che la nazionale potrebbe, dovrebbe avere anche in Sudafrica.
Chiedo a Castellani da Avvenire, che nazionale ci dobbiamo aspettare? Poi la stessa domanda anche a Don Biancalani.
Beh, innanzitutto Lippi ci deve far capire quali saranno i convocati, perché per adesso, insomma, se abbiamo una...
Sta facendo molta pretattica Lippi, eh?
Ma non lo so, io penso che lui sia un po' confuso tra virgolette, nel senso abbia ancora qualche perplessità su alcuni giocatori, probabilmente su quelli del blocco Juventus, c'è qualche giocatore un po' sottotono. E quindi non so, forse sta valutando...
Dobbiamo dire che i preferiti di Lippi sono molti, giocatori preferiti da Lippi sono sottotono in questo momento.
Sono molti, poi tra l'altro ci sono dei giocatori, ad esempio ci sono stati dei ritorni eclatanti, dei ritorni di fiamma che però non mi sembrano abbiano una certa continuità, tipo ad esempio Luca Toni, che è tornato dalla Germania nella Roma, è partito con un infortunio, poi si è ripreso, ha fatto abbastanza bene, però secondo me è un giocatore che sul quale non mette la mano sul fuoco. Poi ci sono dei giocatori imprescindibili che sicuramente dovrà tener conto, come Gilardino e questo rientro prepotente che abbiamo visto ieri di Iaquinta. Quindi secondo me ci sono grosse perplessità. Lasciare a casa un Gattuso o meno. Insomma, sono tanti secondo me gli enigmi che deve sciogliere, e in più ci sono questi giocatori in ascesa che abbiamo citato adesso, Cassano, Pazzini, lo stesso Miccoli, che meriterebbero attenzione, ma che al tempo stesso forse verranno lasciati a casa più per un discorso però caratteriale e di poca affidabilità all'interno del gruppo, secondo quelle che sono poi le linee tracciate in passato da Lippi.
Don Biancalani, che nazionale ti aspetti?
Ma credo che Lippi abbia il diritto sacrosanto di scegliere la sua nazionale come meglio credi, anche se purtroppo è di fronte a un fatto molto, molto chiaro: se l'Italia fallirà, evidentemente la critica lo mangerà con i panni addosso, come diciamo noi, altrimenti lo osannerà di nuovo. Bisogna essere chiari, mi aspetto una nazionale che, se dovesse arrivare alle semifinali, farebbe un grande trionfo. Ripetersi è impossibile, abbiamo solo l'esempio di Pozzo 34-38, ma nel calcio moderno ripetersi è quasi impossibile.
Lo Monaco, c'è il rischio per Lippi di fare lo stesso errore di Beerzot dopo la vittoria ai mondiali?
Giustamente ripetersi è molto difficile. Penso che l'Italia, se dovesse centrare, anche come ha detto Don Biancalani, la semifinale sarebbe un grande risultato. Bisogna conquistare partita dopo partita e poi forse aggiungere a questi ingredienti anche un po' di fantasia. Abbiamo invocato Cassano, Pazzini, perché no? Anche se è un nome su cui ci sono molti scetticismi, io, uno come Balotelli, con un dovuto incoraggiamento da parte di quella che è tutto lo staff azzurro, andrebbe coccolato, andrebbe seguito, però uno come lui lo porterà in Sudafrica, non facendolo giocare magari come titolare sin da subito, però potrebbe essere quella scintilla in più che poi potrebbe far accendere il fuoco azzurro nei momenti più difficili.
Tra l'altro Balotelli si è allenato ieri con la squadra in vista del ritorno della Coppa dei Campioni a Barcellona. E allora che cosa fare con Balotelli, Castellani?
Beh, secondo me bisogna capire...
Andrà a giocare a Brescia l'anno prossimo?
No, assolutamente no. Lui è tifa Brescia e sabato, certo. Se voleva aizzare ancora di più la critica ci è riuscito, perché non vederlo al Meazza, ma vederlo a Brescia, a casa sua, dopo che l'avevano visto in passato a vedere il Milan in Champions, diciamo che come al solito fomenta un po' la piazza. Diciamo che i tifosi ormai non possono più sopportarlo. Secondo me però in questo caso, ecco, vorrei un attimo spezzare la lancia in favore del giocatore. Questo ragazzo è un ragazzo sicuramente ancora immaturo anche da un punto di vista professionale, perché ha 19 anni e io ritengo che il fatto di sottolineare continuamente 19 anni sia importante. All'interno della sua squadra ci sono dei giocatori molto più maturi, di lungo corso, che secondo me però non hanno fatto tutto per proteggerlo, tutelarlo e farlo crescere. E in questo chiamo in causa anche il presidente e soprattutto il suo allenatore, il quale da lui pretendono esclusivamente che si comporti già da campione fatto e maturo e soprattutto che dia sempre quel di più a tutti i livelli, anche a livello di immagine. Invece ci troviamo di fronte a una sorta di cane sciolto, cioè un ragazzo che già a 17 anni era entrato all'interno di quel gruppo e non si sentiva assolutamente inferiore a nessuno, e questo secondo me un po' l'ha pagato, questo fatto di sentirsi diciamo alla pari con gli altri. Invece il calcio secondo me ancora per certi versi loro lo negano, gli addetti ai lavori, ma in realtà ha un po' delle regole da caserma, e queste regole da caserma purtroppo Balotelli le ha infranto e adesso paga le conseguenze.
Biancalani, la sensazione è che all'interno dell'Internazionale non ci sia un senatore che si sia preso sotto braccio Balotelli per farlo crescere.
Sì, questa è la sensazione, sono perfettamente d'accordo con Castellani. Talento non sempre equivale a buona educazione, disciplina tattica ed essere modelli sia fuori che dentro il campo. E giustamente l'impressione che abbiamo, non siamo certamente dentro lo spogliatoio, è che veramente questo ragazzo stia un po' sulle scatole ai suoi stessi compagni.
Per chiudere questo giro, io vorrei partire dallo Monaco brevemente, poi avremo il calcio in Vaticano. La vicenda delle violenze, le violenze fuori ma anche dentro il campo, perché c'è stata una dichiarazione del ministro degli interni Maroni, non è una dichiarazione che non è stata tenera verso i giocatori in campo, verso il comportamento dei giocatori in campo. Parole dure quelle del ministro degli interni. Amedeo Monaco, cosa ne pensi? La violenza nasce anche da un'azione di gioco in campo.
Ma i giocatori sicuramente sono uno specchio in cui si riflettono anche dei modelli che poi vengono visti soprattutto dalle nuove generazioni. Quindi questi riflessi, che a volte diventano delle distorsioni, sono molto pericolosi. Bisogna stare molto attenti a lanciare certi messaggi che in uno spirito agonistico, nella trance pure di gioco, possono essere per i giocatori semplicemente uno sfogo. Invece agli occhi dei tifosi, questo, che è magari anche uno sfottò, tra virgolette, idoneo nel contesto sportivo, viene però frainteso, e qui questa distorsione può provocare dei fraintendimenti gravi, può portare proprio a delle esagerazioni che vanno assolutamente evitate. Quindi io penso che il primo passo debba essere compiuto dai giocatori, per dare una giusta immagine.
Don Biancalani, a chiudere.
Sì, credo che evidentemente i giocatori dovrebbero stare un pochino più calmi, cioè l'agonismo d'accordo, ok, però certi comportamenti che possono scatenare, diciamo alimentare in modo particolare le violenze che sono già alimentate da sole, dovrebbero evitarle al massimo.
Grazie a Don Leonardo Biancalani, presidente voi, della Nazionale Italiana Religiosi. A presto. Castellani, le parole del ministro degli interni, come le giudichi?
Ma le giudico come naturalmente una provocazione, perché sa benissimo che c'è una Federcalcio, ci sono i giudici sportivi che già sanzionano, però in effetti il suo è stato un richiamo all'ordine, un richiamo al professionismo, tra l'altro professionismo dorato e strapagato, ad atteggiamenti civili prima che sportivi, di assoluta civiltà. È vero anche che c'è stata subito la difesa della categoria, dicendo che il gesto di Totti non avrebbe generato violenza, perché le violenze erano scoppiate prima dell'inizio del derby. Però è anche vero che questi diventano poi, diciamo, dei messaggi che passano tutta la settimana, che entrano nelle teste di quei 200-300 scammanati che alla prima occasione possono colpire ancora.
E io saluto Paolo Rotundi, che ci parla da sempre di calcio in Vaticano, dirigente della squadra di calcio vaticana della DIRTEL, della Direzione delle Telecomunicazioni, delle Poste Vaticane. Tifoso della Roma, abbiamo iniziato con lo Monaco, tifoso della Sampdoria che vive e lavora a Roma. Chiudiamo questo programma con il nostro Paolo Rotundi. Allora, anche a te una testimonianza di questa sconfitta della Roma, e poi parleremo dei risultati e saluteremo Castellani.
Grazie, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Quasi quasi preferisco andare subito ai risultati della 22esima e ultima giornata del campionato di calcio in Vaticano.
Da romanista, come hai vissuto la partita di ieri?
Sono gelato, ho freddo, sono triste, ho vissuto, diciamo, bene poi tutto male, sono arrabbiato con Storari, è troppo bravo. E comunque
ci credi ancora?
Io sì, però incrocio le dita mentre lo dico. E comunque sono stati, hanno rimontato, i sampdoriani hanno giocato bene nonostante la polemica poi del rigore, e magari in altre occasioni era stato fischiato come è stato detto anche ieri sera eccetera. Comunque va bene, ormai è andata così, speriamo, confidiamo nella Lazio, noi romanisti, è un po' una cosa insolita, però ecco, con la prossima giornata del campionato di Serie A, speriamo nella Lazio, noi abbiamo poi il Parma, il Cagliari e il Chievo, vediamo insomma, comunque ecco, io ci credo ancora, ecco, in sostanza.
Risultati e classifiche in Vaticano e poi Vaticano la conclusione a Castellani.
Bene, dei bei risultati perché ha pareggiato l'Hermes quest'ultima giornata appunto del campionato di calcio Vaticano contro la Fortitudo 1-1, la Dirseco ha vinto e quindi chiaramente la vincitrice del campionato Vaticano, e l'All Team ha perso 3-0 con l'Associazione Santi Pietro e Paolo, e la Dirtel ha pareggiato contro la Guardia Svizzera, una squadra, è una partita contro una squadra dura, forte, la Guardia Svizzera, però molto fallosa, e comunque ci sono stati diversi ammoniti e espulsi venerdì in questa partita, e mentre ecco, il risultato finale della classifica vaticana vede vincitrice la Dirseco con 52 punti, seconda distanziata con 40 punti, appunto 12 punti di differenza la Dirtel, poi la Fortitudo terza, il Pantheon e l'Hermes a pari punto e 34, però il miglior risultato negli incontri diretti l'ha avuto il Pantheon con questa squadra, l'Hermes dei Musei Vaticani a pari punti, l'Associazione Santi Pietro e Paolo 28, Gendarmeria 25, New Team e Guardia Svizzera 24, ultima l'All Team. Inizierà la Coppa Vaticana il lunedì 3 maggio, il primo quarto di andata, alle 20:15, sempre al campo della Petriana, lì a via di Santa Maria Mediatrice, quindi inizia bene questa Coppa Vaticana. La prima squadra sarà la New Team contro la Dirseco, poi l'Hermes contro il Pantheon, Gendarmeria contro la Dirtel e l'Associazione Santi Pietro e Paolo contro la Fortitudo.
Molto bene, Paolo, noi cercheremo di ospitare lunedì prossimo la squadra che ha vinto lo scudetto nel campionato, certo, di calcio Vaticano.
Certo. Non solo, volevo ricordare che ieri c'è stata un'amichevole a San Marino, sabato scusate, e con la rappresentativa di calcio del governatorato dello Stato della Città del Vaticano, ha vinto il Vaticano 3-0 contro il San Marino. E poi magari ecco, parliamo anche del prossimo incontro che ci sarà con la rappresentativa, di cui anche
grazie,
mi onoro di fare il dirigente anche là. Saluto tutti i radioascoltatori.
Ci troveremo lunedì prossimo, Castellani, a te
un saluto a tutti, grazie.
A te, grazie a Paolo Rotundi per il calcio in Vaticano. 30 secondi per chiudere in vista della finale di Barcellona, semifinale ma finale di Barcellona-Inter, a chiudere.
Innanzitutto ci auguriamo che l'Inter tenga testa a questo Barcellona che l'attaccherà per 90 minuti e con un Messi che sicuramente vorrà vendicarsi.
Grazie, ti devo
e
salutare.
Una cosa prima di chiudere, Luca.
Dobbiamo chiudere, Massimiliano, purtroppo il tempo è terminato, abbiamo la pubblicità e ti devo salutare.
Ok, il 5-0 delle ragazze azzurre.
Grazie.
Fate cap.
Grazie ad Avvenire, a Massimiliano Castellani.